Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Siamo già giunti alla fine del 2019 e voi ormai mi conoscete, lo sapete, io faccio un uso smodato di film, serie TV, libri di filosofia, romanzi, videogiochi e chi più ne ha più ne metta, almeno quando non sto registrando Daily Cogito, il quale è solo un altro modo per parlare di quelle bellissime cose, perciò è giunto quel momento dell'anno, il momento in cui vi parlo dei miei top e flop per il 2019 e ve li racconto come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono Rick e una delle cose che amo di più al mondo, sapete qual è? È usare la filosofia per approfondire film, videogiochi e serie TV. Non allo scopo di sembrare un intellettualoide un po' spocchioso, ma con il fine di ampliare lo sguardo sulle storie di cui fruiamo, perché quando lo facciamo le storie non solo vengono capite meglio, ma diventano strumenti per capire meglio il mondo e noi stessi. E questo è un obiettivo interessante, peraltro è l'obiettivo che mi sono dato scrivendo Spinoza e Popcorn, e vorrei ringraziare tutti quelli che hanno comprato, regalato, recensito, commentato questo mio libro, permettendo di arrivare a un traguardo straordinario, perché Spinoza e Popcorn in poco più di 2 mesi è arrivato alla fine della prima edizione. Wow, incredibile, grazie, è bellissimo. Però, c'è un piccolo però, chi avesse voglia di regalare o regalarsi questo libro per Natale potrebbe incorrere in alcuni problemi, perché siamo giunti alla fine della prima edizione proprio in questi ultimi 2-3 giorni, non ci sarà la nuova ristampa prima di Natale per motivi organizzativi, però l'editore mi ha dato della speranza perché mi hanno detto che ci sono ancora alcune centinaia di copie in giro per le librerie in Italia, quindi potete andare in libreria e ordinarlo se lì fisicamente ancora non c'è. Comprandolo invece su Amazon c'è un po' un problema, perché non si rifornirà Amazon prima della seconda edizione, quindi se volete una copia della prima edizione vi consiglio di comprarlo in libreria e di partecipare al giochino che ho proposto su Instagram, Caccia a Spinoza. Si tratta quindi di comprare un libro di Spinoza Popcorn in libreria, farsi una foto, magari con il libro e anche con il libro e me stesso, e magari anche con il libro, me stesso e il libraio che me l'ha venduto, postarla su Instagram o Facebook, taggare il sottoscritto Rick Dufer e usare l'hashtag Caccia Spinoza. Nel caso faceste tutta questa trafila di cose pallosissime eppure divertenti, io via mail vi manderò una piccola sorpresa che sono certo apprezzerete. Quindi sul mio Instagram ci sono tutte quante le istruzioni per partecipare e se volete farvi questo regalo sono certo che non ve ne pentirete. Ma adesso veniamo a noi. Dicevo, top 10 e flop 4. Praticamente io ho scelto 10 fra film, serie, videogiochi, libri che ho visto, letto, giocato nel 2019 che mi sono particolarmente piaciuti, e 4 cose su cui avevo delle aspettative e che invece mi hanno deluso. Da cosa partiamo? Beh, di solito di fronte alle buone e cattive notizie si parte dalle cattive notizie, ma in realtà no, partirò dalle belle notizie. Quindi io vi farò un elenco e vi racconterò brevemente perché ho scelto queste cose. Prima i film, poi le serie, poi i videogiochi e poi i libri. Quindi iniziamo. Midsommar. Midsommar è un film che mi ha sorpreso tantissimo. Sono andato a vederlo al cinema, è un horror veramente veramente atipico. Per quanto la storia mi abbia disturbato, in realtà un horror dovrebbe disturbare, e mi ha disturbato in un modo veramente peculiare, beh, Midsommar è un piccolo capolavoro, perché intanto è un horror in pieno giorno, cioè un horror in mezzo a un bosco soleggiato, in mezzo a un'atmosfera festosa, familiare, ed è una storia che cerca di sviscerare la relazione fra individuo e tribù, e lo fa in un modo spettacolare, raccontando questa serie di cerimonie, di riti all'interno di questa tribù, potremmo dire, svedese, per quanto contemporanea, che ci fa entrare in un gorgo di perversione incredibile. Chi è più importante, l'individuo o la tribù? L'io o la collettività? Midsommar sorprende ed è un film che, ribadisco, non sono sicuro mi sia piaciuto nel messaggio che cerca di mandare, ma sicuramente è un gioiello. Forse, insieme al prossimo, è il film più bello che io ho visto nel 2019 ed è anche molto interessante ammettere che il più bel film visto nel 2019 sia anche un film che sotto alcuni aspetti non mi è piaciuto, o perlomeno un film che ho trovato storto sotto alcuni aspetti, ma è un horror, quindi non può che essere anche un minimo storto. Il secondo film di quest'anno non poteva che essere Joker, che se la gioca con Midsommar in vetta fra i film più belli. Io ne ho parlato in un podcast. Joker è un film che va oltre il cinecomic, anzi forse fa rinascere il cinecomic e permette al cinefumetto di diventare d'autore, perché questo è un film d'autore. È un film che io non definirei un capolavoro, cioè è un film che secondo me non verrà premiato enormemente agli Emmy, agli Oscar, ai Golden Globe e via dicendo, se non forse nell'interpretazione di Joaquin Phoenix, ma è un film generazionale, perché i problemi che pone Joker sono problemi della nostra generazione. Quindi è un film utile da vedere. E vi consiglio di recuperare il podcast che ho dedicato a Joker e anche il video, ve li metto sotto in descrizione, quindi recuperateli se non li avete ancora sentiti. Il terzo film di questo 2019 l'ho visto la scorsa settimana, ed è Cena con delitto, Knives Out. Un film su cui non avevo altissime aspettative, poi ho letto alcuni commenti, alcune recensioni che erano entusiaste e ho detto, beh, vado a vederlo. Effettivamente è un film che va visto, è un giallo classico che si prende sul serio il giusto, riesce ad essere al tempo stesso cazzaro e molto serio, mette in scena la giallistica in un modo originale, svelto, divertente eppure intrigante, con un cast pazzesco, perché veramente veramente pazzesco. Io amo Daniel Craig e qui Chris Evans, che avete conosciuto nella parte di Steve Rogers, ovvero Capitan America, mostra di essere un grande attore. In realtà io l'avevo già visto come grande attore in Snowpiercer, però qui veramente è perfetto, e è ancora nelle sale, quindi vi consiglio di recuperarlo perché merita veramente tanto. Un finale scoppiettante, bello, non posso che consigliarvi di vederlo perché mi è piaciuto proprio tanto. E dopodiché, ci sono dei grandi esclusi da questi tre film. Ovviamente c'è Tarantino con C'era una volta ad Hollywood, di cui ho discusso in un Daily Cogito, Avengers Endgame, di cui ho discusso in un Daily Cogito. Insomma, i grandi esclusi sono esclusi perché questi tre sono, per me, nella mia esperienza, nettamente superiori, però poi possiamo ovviamente discuterne. Poi, tre serie TV, piccolo cappello iniziale, sono tre serie che si trovano su Amazon Prime, di cui due sono produzioni Amazon, o forse tutte e tre, non mi ricordo. Ecco, questo mi fa dire solo una cosa, che Amazon Prime Video, gli Amazon Studios, sono una spanna sopra rispetto a Netflix, io lo dico da molto tempo, però in questo ultimo anno ho visto delle produzioni veramente incredibili, perciò segnatevi questi titoli. La prima serie è The Boys. The Boys è fenomenale, è un'altra storia di supereroi, quindi è un cinecomics tratto da un fumetto che io ho amato molto in passato, ma la serie secondo me riesce proprio a raccontare il fulcro di quel fumetto, pur facendo un passo in più rispetto al fumetto. The Boys racconta una corporation che diffonde supereroi nelle città e che ovviamente da questo ne guadagna, e questi supereroi però non sono esattamente etici, non sono esattamente infallibili, impeccabili, non sono irreprensibili, anzi, fanno un sacco di danni, hanno una montagna di difetti e sono persone terrificanti. E quindi The Boys è una storia dei villain, quindi dei cattivi che cercano di combattere i supereroi, però c'hanno ragione. Ed è bellissima. Recuperatela perché è divertente, è brillante, è veloce e io sono felicissimo che la seconda stagione arrivi già così presto all'inizio del 2020. Quindi, wow, chi non l'ha vista The Boys deve recuperarla assolutamente. Si farà delle sane risate, ma verrà anche giustamente inquietato. La seconda serie è quella che non mi ricordo se è produzione Amazon, ma si trova su Amazon Prime, è The Marvelous Mrs. Maisel. Io anche di questa ho parlato in un Daily Cogito, quindi non mi dilungherò. Voglio solo festeggiare il fatto che è uscita la terza stagione, non vedo l'ora di tuffarmici durante queste vacanze. E Mrs. Maisel è da vedere, ragazzi. È una serie fra le più brillanti degli ultimi anni, con interpreti straordinari, ed è la storia di questa ragazza newyorkese che vive negli anni 40-50 e che si lancia in una carriera di stand-up comedy, quindi fa la comica. Ed è spettacolare, è spassoso, ma è anche profondo, romantico. È una serie che amo tantissimo e non so bene quali parole usare per spingervi a guardarla. Guardatela, dannazione, perché ne ho visto parlare troppo poco e invece merita tantissimo. La terza serie, e questa è stata veramente una sorpresa incredibile, è Undone. Undone è una produzione Amazon in rotoscope. Rotoscope è un tipo di immagine che alcuni di voi avranno per esempio conosciuto con il film dedicato al romanzo di Philip K. Dick Un oscuro scrutare, e Scanner Darkly, ed è una storia che racconta la schizofrenia. Questo è importante perché molto molto spesso negli ultimi anni, quando il mainstream pop ha raccontato la pazzia, l'ha raccontata con una sorta di fascinazione. Molto spesso noi abbiamo visto i matti, i pazzi, gli squilibrati, vorrei dire quasi magnificati, dalle serie TV, dai film, dai romanzi. Quindi il pop ha sempre guardato con fascino alla follia. Undone è una storia sulla schizofrenia che non ti risparmia nulla. Ti mostra quanto è maledettamente violenta, terribile, insopportabile la pazzia, la schizofrenia. Ed è veramente una serie straordinaria, profonda e peraltro anche da un punto di vista artistico unica. Perciò guardatela, Amazon Prime Video, Undone, imperdibile veramente. Nell'introduzione mi sono sbagliato, c'è una quarta serie TV che è invece su Netflix, quindi ecco, no, spezziamo una lancia in favore di Netflix, ed è una produzione Netflix questa, ed è Spy, con Sacha Baron Cohen. Mi è piaciuta tantissimo, è una miniserie, se non sbaglio, di 5 o 6 episodi, non mi ricordo, in cui viene raccontata la vera storia di una spia del Mossad, quindi di Israele, che si infiltra all'interno delle gerarchie, diciamo così, dei paesi Iran, Siria, in Siria, anzi in Siria, ovviamente anche con legami con l'Iran, proprio durante l'epoca calda, quindi gli anni 60-70, proprio l'epoca in cui lo spionaggio fra questi paesi era violento, pericoloso ed estremamente delicato. Io sono rimasto estasiato dall'interpretazione di Sacha Baron Cohen, che abbiamo sempre conosciuto come macchietta comica, Borat, Ali G, insomma tutti i suoi personaggi, le sue maschere. Qui lui dimostra di essere un attore fantastico ed è una serie da guardare, soprattutto perché ti mostra la manipolazione a cui sei sottoposto quando fai il patriota. La patria non è esattamente un valore intoccabile, ma è qualcosa che ti usa e usandoti ti distrugge pure. Bellissimo Spy, guardatelo perché merita veramente veramente tanto. C'è un solo videogioco che voglio consigliarvi per questo 2019 ed è perché ho videogiocato poco quest'anno, cioè ho videogiocato più a cose, sì, cose da tocca e fuga, cioè toccata e fuga, quindi Però ci sono alcuni giochi molto belli, e questo che vi consiglio è per la Nintendo Switch, ed è Luigi's Mansion. Per chiunque abbia la Nintendo Switch, questo non potete mancarlo. Luigi's Mansion è uno dei giochi più belli del franchise Nintendo. Io giocai al primissimo, che se non sbaglio era per il GameCube, e poi ho giocato anche al secondo, ma questo, il terzo, è oltre. Una montagna di ore di vero divertimento, e voi sapete, io ve l'ho raccontato quando ho discusso del mercato della nostalgia, voi sapete quanto io amo Nintendo. Nintendo è una parte integrante della mia infanzia e io adoro il modo con cui Nintendo sa intrattenerti, sa divertirti e sa farti videogiocare. Luigi's Mansion è, e adesso la dico grossa, un pelo superiore a Super Mario Odyssey, altro gioco a cui ho giocato quest'anno, ma Luigi's Mansion è un pelo superiore. È sul livello, per chi vuol giocare alla Switch, di Zelda Breath of the Wild. Certo, sono due giochi incomparabili, Zelda è un capolavoro artistico sotto ogni punto di vista, ma Luigi's Mansion è la quintessenza della Nintendo, ed è fantastico. E non ha il difetto che invece c'è in Super Mario Odyssey, cioè il troppo citazionismo. Odyssey, che è un gioco fenomenale, divertente, che durante queste vacanze rigiocherò peraltro, ha solo quel difetto lì, che è talmente tanto un tributo alla Nintendo come immaginario, da risultare quella roba lì, cioè è un tributo, e il tributo manca poi di quella spinta epica che serve a un gioco di Super Mario. Ecco, Luigi's Mansion è a livello di Odyssey, ma senza il difetto del troppo tributo, quindi se avete una Switch non potete mancare questo gioco. E poi due libri che sono stati fenomenali per il mio 2019. Uno è il pluricitato nei miei video, nei miei podcast, Enlightenment Now, Illuminismo Adesso, di Steven Pinker. Ragazzi, questo io non so come dirvelo, ma è veramente un libro che dovete leggere, non potete perdere. Metto sotto il link, lo trovate in altri consigli di lettura, ma è un libro spettacolare, che ci mostra una cosa fondamentale: come la retorica di viviamo in un mondo di merda sia una retorica distruttiva, nichilista, priva di qualsiasi fondamento. Noi viviamo nel mondo che finora ha prodotto il maggior benessere, la maggiore felicità e ha sconfitto i più grandi e gravi problemi della storia. Ed è un libro da leggere non per essere ottimisti e dire ah bene, guarda che bella società, adesso non facciamo più nulla. No, è un libro che ti spinge a essere parte integrante di questo movimento che sta migliorando il mondo, che è il movimento della scienza, della razionalità, di quello che Pinker chiama illuminismo, e che dobbiamo riconoscere in faccia, che dobbiamo studiare, di cui dobbiamo essere orgogliosi, pur riconoscendo i problemi che inevitabilmente ci saranno sempre e non spariranno mai, ma non possiamo lasciarci andare al disfattismo di chi vuole convincerci di esistere in un mondo catastrofico. Non è così, e Illuminismo Adesso è un libro che andrebbe letto alle scuole medie, dovrebbero darlo veramente a scuola. Vabbè, leggetelo, non perdetelo, è un regalo di Natale spettacolare, insieme ovviamente a Spinoza e Popcorn. Il secondo libro è di un autore che io negli ultimi anni ho avuto grandissima stima, cioè forse l'autore che ho letto di più di narrativa negli ultimi anni, ed è Emmanuel Carrère. Quest'anno mi sono letto Propizio è avere o verecarsi, fra gli altri, poi ne ho letti anche altri, questo mi è piaciuto tantissimo. Carrère è l'autore dell'Avversario, è l'autore di Limonov, è l'autore della biografia su Philip K. Dick, Io sono vivo, voi siete morti, è uno degli autori più interessanti del nostro mondo contemporaneo, è un autore interessante non solo perché ha uno stile straordinario, ma anche perché, per esempio, riesce a mettere insieme due cose apparentemente così distanti come l'autobiografia e la cronaca, e la rielaborazione narrativa delle cose. Pur non inventando nulla, racconta cose esistenti dando una prospettiva che prima nessuno ha mai dato. Propizio è avere o verecarsi è un libro delicato, è un libro bellissimo, drammatico, emotivamente impegnativo, intellettualmente importante. Leggetelo, l'ho amato, 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 e dovrebbe stare nella libreria di ognuno di noi. Prima di passare ai quattro flop del 2019, ci sono altre due cose che io ho cominciato, ma non mi esprimo. Una perché l'ho quasi finita e sicuramente nel 2020 ne parlerò, e un'altra perché l'ho appena appena iniziata. Quella che ho appena finito, quasi finito, è la serie su Watchmen. Ora, io varie volte ho espresso quanto sia appassionato di Watchmen, il fumetto di Gibbons e Moore. Ecco, adesso questa serie TV, che è ambientata 30 anni dopo gli eventi narrati nel fumetto, mi sta piacendo molto, ma dall'altra parte ha aperto alcune storyline che sono estremamente rischiose. È sul bilico fra l'essere un mezzo capolavoro e il diventare una puttanata immane. Quindi stasera mi guarderò l'ultima puntata e a gennaio sicuramente ne parleremo. Quella che invece ho appena iniziato è la serie di His Dark Materials, tratta da Palma, La bussola d'oro e via dicendo. E questa qua, un'altra storia meravigliosa. Una volta che avrò visto la serie, poi sicuramente ve ne parlerò, ma per ora non mi esprimo, questo soltanto per anticipare tutti quelli che nei commenti mi diranno: ah, ma non parli di questo e di questo. Bene, velocemente, perché siamo veramente molto più lunghi del previsto, i quattro flop. Allora, il primo flop è un film, Scary Stories to Tell in the Dark, l'ultimo film di Guillermo del Toro, su cui avevo ottime aspettative, perché io dopo Crimson Peak, dopo Pacific Rim, io speravo che Guillermo del Toro sarebbe tornato al suo immaginario del labirinto del fauno, tanto per dirne uno, e pensavo che questo sarebbe stato il film del suo ritorno. E invece no, e invece no. Ed è stata una grande delusione, perché mi sono trovato di fronte a un piccolo e quasi insignificante horror mescolato a un immaginario da Stranger Things, peraltro un po' stantio. Mi è dispiaciuto, perché speravo di vedere un bel film, lo aspettavo da un bel po' di tempo. E invece no, idee poco originali, secondo me poco ispirate, un paio di momenti veramente fighi dal punto di vista dell'immagine, della costruzione dell'immagine, peraltro, peccato Guillermo, aspetto per il prossimo. Poi c'è un flop videoludico, ed è Red Dead Redemption 2. Ora, so che dicendo questa roba sto facendo incazzare un sacco di gente, però, per quanto Red Dead Redemption 2 sia artisticamente inarrivabile, per quanto sia un unicum nel panorama del videogioco mondiale, per quanto sia ammirevole la quantità di particolari, di storie, di personaggi, per quanto sia minuziosa la sceneggiatura e la costruzione grafica, per quanto sia un mondo che Westworld levate proprio, secondo me il suo grande difetto è proprio la troppa roba. Cioè, Red Dead Redemption 2 ha talmente tanta roba che io mi sono sentito soverchiato. Intanto è lunghissimo, troppo lungo. Chiunque l'abbia giocato sa perfettamente che a un certo punto del videogioco, già siamo molto in là con le ore di gioco, c'è un finale, e poi invece il videogioco riprende e va avanti ancora con un sacco di missioni lentissime, noiosissime, per poi arrivare ad avere un finale che distrugge qualsiasi climax, se non proprio l'ultimissima missione, che vabbè, è bella perché c'è il coronamento di una story, però porca miseria. Quindi troppo lungo e troppa roba. La bellezza del primo Red Dead Redemption, di cui questo secondo è il prequel, era la libertà di azione. Tu ti sentivi proprio libero giocando. Qui invece nel 2 no, c'è proprio un'enorme masticazione narrativa che ti impedisce di sentirti libero di fare. Ed è un peccato, perché secondo me questo, se fosse stato definito un po' di meno, se avesse avuto qualche ora in meno e qualche elemento in meno, sarebbe stato un capolavoro totale. E invece ci hanno messo troppa roba, forse complice il fatto che, avendoci lavorato per 8 anni, gli autori volevano mettere dentro questo gioco tutto quello che potevano metterci, dimostrando una cosa che io dico sempre, che quando l'autore fa prevalere la sua sensibilità sulla storia che racconta, rischia di tagliar fuori il fruitore di quella storia, ed è un peccato. Ultimi due flop, mamma mia, siamo quasi a 25 minuti di podcast, ma dai, resistiamo. Ultimi due flop, due libri, uno di narrativa, che è un flop a metà, che è il libro di Ted Chiang, Respiro, l'ultima raccolta di racconti di Ted Chiang. Perché è un flop? Non perché sia un brutto libro, ma perché il primo libro di Chiang, Storie della tua vita, è una delle più belle raccolte di racconti di sempre. È un libro fantastico, ve lo metto sotto in descrizione, il libro da cui hanno tratto un sacco di film, Arrival, Limitless e tanti altri. Un capolavoro, il precedente. In Respiro Chiang ha un difetto pazzesco. Cerca di replicare proprio ciò che ha fatto nel precedente lavoro. E di fatto questo Respiro, per quanto abbia delle idee belle, dei racconti interessanti, non riesce a neanche scalfire il precedente libro, e per questo è 16 scalini sotto. Ed è un peccato perché, per quanto siano dei bei racconti, rimangono dei bei racconti, e io durante la lettura di Respiro non ho mai sentito la sensazione di saltare sulla sedia come invece ho fatto continuamente con il precedente. Perciò, Ted, la prossima volta non basarti sul precedente, ma prova a fare qualcosa di nuovo. Però è comunque un bel libro, quindi leggetevelo. Infine, l'ultimo flop è il libro di Yuval Noah Harari, 21 lezioni per il 21esimo secolo. Perché un flop? Beh, perché per chiunque abbia già letto Sapiens e Homo Deus, questa è una ripetizione di cose già dette. Ancora peggio però, è una ripetizione molto più neutralizzata delle cose dette in precedenza, e questo mi fa storcere il naso, soprattutto perché già Homo Deus era in parte una ripetizione di Sapiens, che ancora oggi è il miglior libro di Harari, indubbiamente. Homo Deus già di per sé è una ripetizione di molte cose dette là, certo poi con quella parte di futurologia, che a me un po' è stata sulle balle. 21 lezioni per il 21esimo secolo è all'ennesima potenza una ripetizione di quello precedente e di quello prima ancora, quindi è proprio una sorta di matriosca, ed è un peccato perché secondo me questa è stata soltanto un'operazione di marketing. Però non è stata comunicata come tale. Harari ha detto che sarebbe stato un libro a sé, e invece non è un libro a sé, quindi floppone incredibile per Harari. Speriamo che poi in futuro ci regali un altro Sapiens. Incrociamo le dita. Bene, direi che con questo è tutto, siamo andati lunghissimi, spero di aver dato dei consigli di visione, lettura, gioco interessanti. Ovviamente sotto con un commento potete dirmi quali sono i vostri preferiti per quest'anno e io leggerò volentieri i vostri consigli. Vi abbraccio tutti, grazie per l'ascolto e come sempre buona giornata, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.